Giotto, insieme a Dante e a San Francesco, è uno degli uomini che caratterizza di più la cultura che si sviluppa tra il 1200 e il 1300, cioè il cosiddetto stile gotico. Nato all'incirca intorno al 1267, oggi gli studiosi protendono per due teorie. Beh, sappiamo che è il figlio di un fabbro di nome Bondone e probabilmente è nato nel quartiere fiorentino di Santa Maria Novella, ma secondo un'altra tradizione invece sarebbe nato da Colle di Vespignano, presso l'attuale comune di Vicchio, nella valle del Mugello, a nord di Firenze, dove sicuramente la famiglia possedeva delle case e delle terre. Al di là di questo, Giotto diventerà molto importante e definirà la cultura figurativa del suo tempo, divenendo a capo di una ricchissima bottega artistica che gli permetterà di realizzare dei lavori estremamente importanti, come quelli degli affreschi della Basilica di Assisi e della Cappella degli Scrovegni a Padova. Famoso, ricco, importante, oltre alle sue abilità tecniche nel disegno, nella pittura, che rinnovano fortemente l'arte verso quella che poi sarà la rivoluzione del Rinascimento nel secolo successivo, è anche un uomo capace di gestire da un punto di vista economico, aziendale, il proprio lavoro, la propria professione, e uno dei pochi casi in cui il pittore diventa famoso, affermato e ricco. La chiesa di San Francesco ad Assisi viene iniziata nel 1228, soli due anni dopo la morte del santo, e rappresenta uno dei più splendidi esempi dell'architettura gotica in Italia, pur con l'estrema semplicità che il movimento francescano voleva, proprio seguendo gli insegnamenti e i dettami del santo. Costruita sul Collis Infernis, che verrà proprio per l'occasione ribattezzato Collis Paradisis, su indicazione dello stesso San Francesco, la basilica viene rapidamente costruita, dimostrando anche non solo nella velocità ma anche una grande capacità progettuale, perché sono due chiese, la cripta sottostante che sostiene al di sopra la vera e propria basilica a unica navata, perché simbolicamente il movimento dei francescani voleva che in questo grande ambiente ci si potesse ritrovare tutti uguali, senza differenze, senza gerarchie, e confrontarsi sulla vita del santo, che viene da cui vita, i cui episodi, i cui esempi vengono rappresentati negli affreschi delle pareti della basilica. Ecco perché, proprio perché questi affreschi devono essere visti in maniera chiara, evidente, immediata, al di sopra vi sono delle grandissime finestre che rischiarano l'ambiente in modo da facilitare questa lettura. Solo due anni dopo l'inizio della costruzione della chiesa, nel 1230, vengono messe le spoglie del santo nella cripta. Naturalmente la chiesa andrà avanti nella costruzione per molti decenni e viene consacrata nel 1253, ma non è ancora ultimata, verrà conclusa nel 1280. Gli affreschi di Giotto iniziano nel 1296. L'evento è particolarmente importante che i papi Nicolo III e il suo successore Nicolo IV, a partire dal 1288, decretano una particolare raccolta di elemosine che vengono date per la realizzazione degli affreschi della chiesa di San Francesco. Nella chiesa alta, la parete più alta della unica navata verrà affrescata con le storie dell'Antico e del Nuovo Testamento da Giotto, ma anche da altri artisti tra cui Cimabue, Duccio e Torriti. Nella parte bassa invece vengono realizzate le storie di San Francesco, tutte dipinte da Giotto e dalla sua bottega. Sono 28 scene tratte dalla Leggenda Maior di San Bonaventura, scritta tra il 1260 e il 63, ad affresco, che devono rappresentare su un ampio spazio gli episodi più importanti della vita del santo, proprio quell'esempio che diventa la storia, il senso storico, reale, concreto della vita del santo e che diventa esempio per i suoi seguaci, i francescani, ma anche per la popolazione tutta. E qui Giotto dimostra di essere un artista a 360 gradi, non più solamente un buon artigiano, ma un uomo di cultura che sa mutare la concezione del tempo, i modi, la finalità stessa dell'arte, esercitando una forte influenza sulla cultura degli anni, del secolo in cui lui stava vivendo. Nei suoi affreschi vediamo proprio come vi siano degli elementi classici, gli elementi della storia, della natura, all'interno di quella modernità che comunque il gotico sta portando grazie agli sviluppi economici, artistici e culturali che ormai in questi due secoli avevano creato un grande cambiamento. Grande cambiamento sicuramente legato anche al rinnovamento della Chiesa, in cui la figura del santo, di San Francesco, era stato un esempio fondamentale. Vedremo ora alcuni di questi dipinti, alcuni di questi esempi, proprio per capirne la portata. Intanto la tecnica pittorica che caratterizza tutti i 28 affreschi, dati da questa tecnica fatta da sottili linee ad affresco che permettono di dare una grande volumetria, quindi di realizzare delle sfumature molto morbide, ma anche con il senso della tridimensionalità, quasi fossero sculture, tra le parti chiare e le parti più scure, tra le parti in luce e le parti in ombra del dipinto, degli oggetti, delle figure, della natura. Molto importante sono i visi intanto inquadrati sempre da un punto di vista differente, di tre quarti, dal basso, dall'alto, ma soprattutto visi che sono pieni di espressione, di dolore, di gioia, di stupore, quindi personaggi che vivono in quella situazione e che provano delle sensazioni, delle emozioni, cioè uomini veri. Lo vediamo nei visi, nelle espressioni, lo vediamo nella gestualità delle mani. E poi l'altro elemento per cui Giotto ancora oggi è considerato un artista importantissimo, la forte tridimensionalità creata nelle sue ambientazioni. Alcuni degli edifici dipinti da Giotto, sia interni che esterni, sono in assonometria, in una sorta di assonometria che gli permette di dare appunto la tridimensionalità dello spazio, della costruzione. Ma altri di questi dipinti sono addirittura in prospettiva, soprattutto alcuni soffitti di alcuni di questi edifici sono in una vera e propria prospettiva che si deforma, che converge verso un punto di fuga, e questo ci dimostra come Giotto fosse sicuramente un grande osservatore della realtà che lo circondava e aveva notato proprio questi effetti che si creavano sui soffitti di alcuni saloni, di alcuni palazzi, di alcune chiese, e li aveva poi riprodotti all'interno dei suoi affreschi. Giotto non conosce ancora la prospettiva. La prospettiva come metodo di disegno che permette all'artista di rappresentare la realtà come la vede il nostro occhio, la prospettiva viene inventata all'inizio del 1400 da Filippo Brunelleschi. E difatti Giotto compie ancora degli errori, mentre alcune parti sono magari in una ottima prospettiva, altre parti sono distorte oppure mischia insieme prospettiva e assonometria. Quindi la definizione teorica, tecnica, geometrica del disegno prospettico è riconosciuta a Brunelleschi, ma sicuramente Giotto aveva iniziato a introdurre questo tipo di disegno nei suoi lavori. Una delle prime scene che andiamo ad analizzare è quella del dono del mantello, episodio della vita di San Francesco in cui il santo non aveva ancora rinunciato ai suoi averi, ai suoi possedimenti, e in cui si racconta che mentre compiva questo viaggio incontra un povero che ha freddo e gli dona il mantello. Ciò che ci interessa è proprio vedere la soluzione grafica e narrativa espressiva che Giotto sceglie per rappresentare questo episodio. I tre personaggi, cioè San Francesco, il povero e il cavallo, la cavalcatura su cui si muoveva San Francesco, sono collocati nella parte bassa dell'affresco, mentre nella parte alta è il paesaggio a diventare protagonista. Le montagne creano una specie di V che porta anche il punto di vista proprio verso la testa di San Francesco, che sta come al culmine, al vertice di questa V, dove il cielo a mo' di imbuto va a finire, ma sono delle montagne fortemente concrete, rocciose, si vede proprio la tridimensionalità, la spaccatura delle rocce sulle quali crescono gli alberi e sulle quali si abbarbicano delle città con le loro mura, con le loro costruzioni, una piccola chiesa isolata sulla destra, quindi un paesaggio che è reale, così come è estremamente reale il panneggio, le pieghe del mantello che Francesco tiene nelle mani e che il povero accoglie ancora quasi stupito da quello che sta facendo il santo. Questo mantello di colore giallo è fatto con una tecnica che lo rende estremamente morbido, realistico, perché si vedono proprio tutte le pieghe, il modo in cui la stoffa cade dalla presa di Francesco alle mani del povero, e soprattutto la morbidezza di questa seta. Quindi vediamo proprio come la tecnica di Giotto permette di dare il senso anche della materia, oltre che del volume di ciò che è rappresentato. Ci sono ancora degli elementi incerti, e in particolare il modo in cui questi tre personaggi, la cavalcatura, San Francesco e il povero, appoggiano a terra, cioè i loro piedi sembrano ancora un po' sollevati dal suolo, e quindi rispetto a tutto il resto questo è un elemento di incertezza che però poi andrà assolutamente a perdersi negli affreschi successivi. Un altro affresco molto interessante è la predica davanti a Onorio III, di cui ci parla lo stesso Bonaventura di Bagnoregio. La descrive in questo modo, queste sono le sue parole: il beato Francesco, al cospetto del santo papa e dei cardinali, predicò con tale devozione e tale efficacia da apparire chiaramente come egli parlasse non con dotte parole d'umana sapienza, ma per divina ispirazione. E difatti si vede nell'affresco proprio la figura di San Francesco che spiega la sua idea, le basi sulle quali vuole costruire il proprio ordine di povertà, di umiltà, di semplicità, e come il Papa e i cardinali rimangono affascinati nell'ascoltare questo poverello di Assisi. Altro elemento importantissimo, di cui facevamo già cenno in precedenza, è proprio il soffitto. Il soffitto, tra l'altro, dipinto con delle vele gotiche di blu intenso, poi costellato da stelle, che è lo stesso cielo che noi vediamo dipinto nella Basilica di San Francesco ad Assisi, poi nella Basilica degli Scrovegni, nella Cappella degli Scrovegni a Padova, e poi più tardi nella cappella che Sisto IV fa costruire a Roma, cioè la Cappella Sistina, prima che il soffitto venga dipinto e coperto dagli affreschi di Michelangelo. Ma la cosa interessante non è tanto il fatto di avere questo tipo di rappresentazione, quanto proprio la prospettiva. Ci sono tre archi a sesto acuto che dividono la scena in tre parti, e il soffitto converge sempre verso un unico punto di fuga che è al centro. L'arco centrale converge in un modo, gli archi di destra e di sinistra convergono verso quel punto di fuga che è centrale, cioè quel soffitto è dipinto e disegnato ancora prima con una prospettiva molto precisa. Giotto quindi ha osservato sicuramente un soffitto di questo tipo, forse lo stesso soffitto della chiesa in cui va a dipingere, e lo ha rappresentato, riportato con precisione. C'è però poi un errore, se noi guardiamo il trono su cui siede il Papa, Onorio III, in questi due scalini, vediamo che questo è girato verso sinistra perché il Papa sta ascoltando il santo nella sua spiegazione, e questo invece è rappresentato ancora in una sonometria. Quindi il metodo di disegno di Giotto, ovviamente, non è essendo ancora stata inventata la prospettiva, non teorizzata con le sue regole, con le sue qualità, non può essere applicata in tutto l'affresco. È importantissimo, però, il passo che sta facendo questo artista è portando per la prima volta un esempio così raffinato e così preciso di rappresentazione della realtà. Nell'affresco che rappresenta il presepe di Greccio, cioè l'episodio della vita del santo in cui è attribuita proprio a San Francesco l'invenzione della tradizione del presepe, perché San Francesco era andato in Palestina e dopo questo viaggio pensa di poter ricostruire questa tradizione, in qualche modo ricostruire con delle statue, un'ambientazione, ciò che lui aveva visto, e da qui nasce appunto la tradizione. L'affresco ci rappresenta il momento in cui San Francesco prende in braccio la statua del bambino, e questo bambino sembra quasi prendere vita, per un attimo incarnare la figura di Gesù bambino. Giotto però deve risolvere un problema importante, perché vuole rappresentare l'ambiente interno della chiesa in cui avviene questo fatto miracoloso e la parte esterna della chiesa dove si è radunata una folla molto numerosa per poter assistere e accorrere al miracolo del santo. E quindi rappresentare in un'unica scena due ambienti, tra l'altro uno interno e uno esterno. Giotto trova una soluzione decisamente originale. In primo piano vediamo appunto la figura di San Francesco inginocchiata che prende in una mangiatoia, in una struttura di legno, la figura del bambino con gli astanti, poi sullo sfondo la parete della chiesa con la porta d'ingresso, ma al di là di questa, come se questa parete fosse aperta di sopra e ovviamente nell'apertura della porta, vediamo che c'è la folla. Ma ciò che ci indica che quello spazio è esterno è la croce che è collocata sulla porta, perché questa croce, dipinta proprio come se fosse una tavola di legno medievale, viene dipinta e rappresentata da Giotto come vista da dietro, cioè quella parte di una tavola, di un dipinto, di un quadro che mai vediamo, che raramente vediamo perché un quadro è sempre, che sia in una chiesa, che sia in un museo, che sia in un edificio, è appeso solitamente a una parete. Mentre qui, immaginando che questa parete scompaia, diventa quasi trasparente, ecco che quella croce, tra l'altro sostenuta da una sorta di cavalletto di struttura, è inclinata in modo che possa essere vista dai fedeli che entrano nella chiesa, mostra a noi il retro. Quindi un'idea decisamente tridimensionale e assolutamente realistica dell'ambiente in cui calare i personaggi che fanno parte appunto del racconto. Un altro episodio importantissimo della serie delle 28 scene rappresentate è quello della rinuncia degli averi, cioè l'episodio in cui Francesco, che comunque faceva parte di una famiglia di commercianti, di stoffe, di sete, quindi di una certa ricchezza, decide invece di rinunciare completamente a tutti i suoi averi e addirittura si toglie anche i vestiti che porta indosso. E la scena viene rappresentata proprio nella piazza. Francesco è nudo e dietro di lui un personaggio, forse il vescovo di Assisi, copre i suoi fianchi con un telo. Lui chiude le mani rivolgendosi a Dio, verso il cielo, E difatti nel cielo, purtroppo oggi molto rovinato, si vede, si intravede spuntare una mano che rappresenta proprio la benedizione, l'accoglienza di Dio nei confronti di Francesco. Ma di fronte a Francesco c'è il padre che assolutamente non può comprendere questo gesto per lui dissoluto che il figlio sta compiendo, e quindi reagisce portando la mano indietro, quasi per colpire, per dare una sberla al figlio. Ma dietro di lui c'è un personaggio che con autorità, con fermezza, gli blocca il braccio. Ecco quindi che Giotto rappresenta in questa scena non solo l'aspetto della santità di San Francesco, ma anche l'aspetto più umano, concreto, di rabbia del padre, che ovviamente non capisce il gesto del figlio, visto che lui aveva previsto per il figlio ricchezze, la possibilità di dargli in eredità ciò che lui aveva costruito, e quindi l'importanza della famiglia. Quindi Giotto rappresenta anche proprio gli aspetti più umani, concreti, i sentimenti, anche se questi sono sentimenti di rabbia, sentimenti e gesti improvvisi. Tra il 1303 e il 1305 Giotto viene chiamato a Padova da Enrico Scrovegni per dipingere gli affreschi della cappella. Affreschi che vengono fatti realizzare, la stessa cappella viene stata costruita per espiare i peccati del padre, che Dante aveva collocato tra gli usurai nell'inferno, nel canto 17. Quindi tutta l'iconografia che ruota attorno agli affreschi, al lavoro di Giotto e della sua bottega, è incentrata sulla dottrina della salvezza attraverso la redenzione, proprio perché è fatta con questa logica. Le pareti laterali e quella frontale rappresentano le storie di Gioacchino e Sant'Anna, genitori di Maria, e poi le storie della Vergine e di Gesù, in tre zone sovrapposte. Le cornici sono affrescate con ornamenti e episodi dell'Antico Testamento e dei busti di santi che sono dipinti a monocromo per dare l'idea che siano delle vere e proprie statue, ma in realtà realizzate come tutto il resto ad affresco, quindi sempre con questa grande tecnica fortemente tridimensionale, fortemente volumetrica che utilizza Giotto. La parte più bassa, a monocromo anch'essa, fatta con delle decorazioni che inquadrano delle immagini che rappresentano le sette virtù e i sette vizi capitali. L'interno della facciata, cioè la controfacciata, riporta un grande affresco con un giudizio universale terribile, con questo sangue che cola dalla gloria che sta attorno alla figura di Gesù, e alla base la croce dove c'è Enrico Scrovegni che dona il modellino della cappella degli Scrovegni, a Maria, proprio in questo gesto di richiesta di perdono e di grazia a Maria, che diventa intercessione presso Gesù, presso Dio. La volta a botte è fatta da questo cielo turchino stellato con dei tondi dove sono rappresentati Cristo, Maria e i profeti. È una composizione coloristica molto equilibrata e continua, che fa sì che tutte le pareti, il soffitto e la controfacciata siano comunque ben raccordate fra di loro, in modo che chi entra nella cappella, che tutto sommato è un ambiente abbastanza piccolo, fra l'altro in quel momento riservata a poche persone, non aperta al pubblico come oggi, potesse sentirsi proprio in un ambiente unico, continuo. E questo sicuramente è dovuto anche da quelle influenze venete che già si sentivano, che già erano attente al colore, al tono, e che poi lo diventeranno ancora di più nel 1500 con il vero e proprio tonalismo. Tra tutti gli affreschi della Cappella degli Scrovegni ve n'è uno importantissimo, interessantissimo, che è il compianto sul Cristo morto. È un affresco in cui Gesù è già stato deposto dalla croce, sta per essere messo nel sepolcro, quello prestato alla famiglia da Giuseppe e da Arimatea, è steso a terra e attorno a lui stanno i suoi amici, gli apostoli, Maria, Maddalena, E vediamo proprio che queste persone lo circondano con dei gesti e delle espressioni di grandissimo dolore. Le braccia di alcuni, della Maddalena, di Giovanni, si allargano in un gesto di disperazione. Sui visi si vede proprio il segno del pianto, del dolore, della tristezza più atroce. Ma Giotto vuole proprio far capire che queste persone non stanno di fianco a Gesù come di solito noi vedevamo nell'iconografia, ma gli stanno attorno perché sono i suoi amici, le sue persone più care che gli danno l'estremo saluto dopo quello che è successo. Ed ecco allora che per farci capire che è circondato, che stanno attorno a lui, Giotto posiziona due persone che ci danno la schiena. È proprio uno dei primissimi esempi in cui in un dipinto ci sono dei personaggi che non sono rivolti verso di noi, verso lo spettatore, ma verso l'interno della scena, perché sono rivolti verso Gesù e quindi ovviamente danno la schiena a noi. E questi personaggi, che ovviamente sono nascosti dalla loro forma, dal loro volume, sono fortemente tridimensionali, sono dipinti proprio con la tipica tecnica di Giotto per fare i panneggi e sono un esempio chiarissimo della sua concezione del volume, della tridimensionalità. Per far sì che tutto converga verso la figura di Cristo, anche le rocce, la montagna che si vede sullo sfondo è inclinata e porta il nostro sguardo proprio verso la direzione della testa di Gesù. E poi nel cielo, che occupa con questo blu turchino che si raccorda con il blu che caratterizza tutta la cappella, bene, in questo cielo volano degli angioletti, ma sono degli angioletti che volano in maniera decisamente disordinata, non equilibrata. Di solito noi gli angeli, i cherubini, li vediamo sempre rappresentati con un'estrema simmetria, perché rappresentano la perfezione del creato, la gloria di Dio. In questo caso no, volano in maniera dispersiva, perché essi stessi sono disperati sui loro volti, nei loro gesti. Li vediamo disperati, sembrano quelle rondini, quei rondoni, quegli uccelli che poco prima dello scatenarsi di una tempesta estiva volano quasi in maniera impazzata nel cielo. Volano così perché vanno a catturare gli insetti che a causa della pressione tendono a scendere e quindi li catturano, li mangiano. E quindi qui Giotto fa una similitudine, un'analogia figurativa, rappresentando questi angeli che sono disperati e che volano in maniera così apparentemente disperata proprio per il loro sentimento, per il loro dolore. È una scena importantissima che influenzerà moltissimo l'arte successiva, a partire da Donatello, che realizzerà proprio a Padova, nella Basilica del Santo, cioè di Sant'Antonio, sull'altare un bassorilievo che è evidentemente influenzato da questa scena, ma siamo ovviamente all'inizio del 400. Dopo questo incarico, Giotto andrà anche a Roma, dove lavorerà per Papa Bonifacio VIII, in vista del giubileo, realizzerà la Loggia delle Benedizioni vicino a Palazzo Laterano, oggi purtroppo perduta, e il mosaico con la navicella nell'atrio di San Pietro, ma anche questa, anche qua la chiesa di San Pietro viene poi rifatta rispetto alla San Pietro paleocristiana, viene rifatta nel 1500. E poi anche a Rimini, sappiamo che ha lavorato a Firenze, quindi ha avuto delle influenze sulle scuole locali dei vari paesi in cui è andato molto molto forti. Muore nel 1337 lasciando un'eredità importantissima per tutta l'arte successiva.